Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per guidare i nostri passi sulla via della pace abbiamo cantato nel Benedictus e sappiamo che con la resurrezione di Gesù egli conferma, custodisce i nostri passi sulla via della pace che in Gesù, quella via della pace che Dio ha sempre perseguito fin dall'eternità, in Gesù riceve la sua svolta definitiva, l'inizio degli ultimi tempi, la fase dell'adempimento della pace che Cristo ci ha già ottenuti e che speriamo. Il Signore guidi e mantenga i nostri passi sulla via della sua pace.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 36-41. Nel giorno di Pentecoste Pietro diceva ai giudei: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, 11-18. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
Dico così, una cosa che mi colpisce sempre nell'ottava di Pasqua, quando leggiamo questo Vangelo, e appunto questo stare di Maria davanti a questo sepolcro vuoto e a piangere, e che, soprattutto il fatto che lei sta lì, è come se in qualche modo intuisse che da quel sepolcro vuoto insomma, attende la risposta da quel sepolcro vuoto, cioè il mistero è proprio in quel sepolcro vuoto. E allora anche queste le parole che dice, la risposta che dà all'angelo: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Sì, pensavo che c'è di più in queste parole di più del significato primo, diciamo, di queste parole. Maria intuisce che il Signore è stato portato via, in realtà non sa dove l'hanno posto, perché con la resurrezione del Signore di fatto il Signore è stato portato via dal sepolcro vuoto e non sappiamo dove è stato posto. Cioè, mi colpisce questo appunto, che come se Maria intuisse qualcosa di questo grande mistero di fronte alla quale si trova, ed è lì in un certo senso in attesa di una risposta, e la risposta non si fa attendere, perché di fatto Gesù le appare risorto, lei non lo riconosce, quando la chiama per nome, lei capisce, forse ha la risposta che attendeva.
Ma un'altra cosa che colpisce leggendo i Vangeli della Resurrezione, un po' tutti, è anche questo, in cui è così ripetuto e sottolineato, è la fatica dei discepoli a riconoscere il Signore, a credere al mistero della resurrezione, a essere presi dentro e a fare di questo tutto la novità della loro vita. Cioè, è la resurrezione è proprio quella cosa nuova che dice Isaia: ecco, io faccio una cosa nuova. Per cui per gli uomini e anche per i discepoli è richiesto anche una fede nuova e un rapporto nuovo con il Signore Gesù risorto. È tutto un salto di qualità da fare per accogliere questa nuova rivelazione. In questo Vangelo c'è questo incontro personale di Maria, che si sente chiamata per nome e finalmente solo a questo modo riesce a riconoscerlo, ma c'è anche quest'altra parola che Gesù le dice: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Quindi il compimento del mistero in cui lei non può entrare, e ancora l'annuncio che deve dare: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, che è veramente la pienezza. Ecco, non c'è solo la resurrezione, ma c'è ancora la pienezza della glorificazione del Signore Gesù come uomo glorificato con la gloria del Figlio che era prima della creazione del mondo. E quindi è tutto una novità, un compimento, una pienezza a cui i discepoli sono chiamati, e si sente anche tutta la fatica di questa fede nuova.
Così come dice nel Cantico dei Cantici: l'ho cercato ma non l'ho trovato. Quindi c'è una ricerca dell'uomo, qui della donna, dell'amato, però è il Signore che si deve manifestare comunque a ciascuno.
Ma ieri nel Vangelo secondo Matteo c'era la stessa espressione che poi Sandro ha sottolineato nell'omelia, cioè appunto Gesù dice alle donne: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli. E anche oggi ritorna questa stessa espressione, dice Gesù le disse a Maria Maddalena: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, eccetera. Allora mi è venuto in mente la lettera agli Ebrei che abbiamo appena letto nei giorni scorsi. Al capitolo secondo dice, appunto sta parlando di Gesù, del sacerdozio di Gesù, e dice al versetto 14: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte è il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Ecco, quindi mi sembra che questo essere fratello è proprio per essere, per aver partecipato in pieno alla nostra umanità, all'umanità sofferente, per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente. Ecco, quindi proprio in questo, attraverso questo, lui è fratello e quindi può venire in aiuto a quelli che subiscono la prova, quindi più prossimo di così non ci potrebbe essere.
Solo una parola, poi, insomma, poi vedremo ancora: i Vangeli della Resurrezione ci accompagneranno, i racconti vari della Resurrezione ci accompagneranno in questi giorni ancora. Dunque c'è un dato che emerge. Da una parte si dice, si sottolinea, si afferma che i discepoli avrebbero dovuto credere alle scritture, alle parole di Gesù, agli angeli, e dall'altra che però Gesù doveva apparire. E sono tutte e due le affermazioni che non sono in contraddizione, ma che messe insieme sottolineano il dono di Dio nella resurrezione, la rivelazione, e dall'altra la grande fatica degli apostoli, dei fedeli a cogliere questo dono. Ci sono tutte e due le cose, ed hanno bisogno di vedere Gesù. Poi questo sarà necessario, perché così diverranno anche testimoni, ma l'avrebbero visto ugualmente anche se avessero creduto prima agli angeli, non è che Gesù non si sarebbe poi manifestato a loro. Però è la grande fatica sottolineata. E l'altra cosa che voglio dire invece sugli Atti degli Apostoli: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso, e per voi è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani. Dunque l'avere e dirà ancora al capitolo terzo: fratelli, so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. E quindi l'affermazione che Pietro fa: voi avete crocifisso Gesù, e i fatti sono stati questi, però questo non toglie che essi rimangono i destinatari della promessa. Per voi la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, e perciò convertitevi. Cioè, alla fine, la croce di Gesù non è la condanna, la croce di Gesù non può essere condanna. Se uno non crede, e qui è chi non crede sarà condannato, ma chi non, qui è nessuno. Sarà condannato, ma può sempre convertirsi, può sempre credere. Sarà condannato perché è già stato condannato, ma la croce di Gesù non condanna nemmeno quelli, i capi, che l'hanno crocifisso. Perché? Perché c'è un piano divino, perché, così dice Pietro, così Dio ha compiuto ciò che aveva preannunciato per tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. E questo è quello che si compie nelle scritture, e c'è la possibilità anche per quelli che l'hanno crocifisso. Uno potrebbe pensare: ma cosa c'è di peggio avere il crocifisso? Ma c'è la possibilità per tutti, attraverso la conversione ovviamente, ma di finalmente di ottenere quelle promesse che sono per loro, per i loro figli e per Israele, e cioè poi di ottenere il dono dello Spirito, che è segno degli ultimi tempi, dei tempi messianici. Mi pare molto, molto, molto bella, una prova insomma molto importante, perché la croce di Gesù è solo salvezza, non è condanna, è solo salvezza. La condanna l'abbiamo già. Non è la croce che ci condanna, la condanna l'abbiamo già, e il rifiutare la condanna, Gesù, eccetera, sono un rimanere nella condanna che abbiamo già. La croce di Gesù è solo, nella croce di Gesù c'è solo la salvezza, la possibilità della salvezza, e per Israele di ottenere le promesse di Dio fatte nelle scritture, e a loro rimangono.